Avete mai pensato che la felicità non è un punto di arrivo? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo l'essere TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta, e su Instagram mi trovate come Io Non Mi Stresso.
E io sono Giorgia, scrivo di serie TV, e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie TV come meritano.
Allora, in questo episodio parliamo di felicità, che detto così potrebbe sembrare un po' vago, perché si tratta di un argomento in effetti vastissimo, forse anche piuttosto filosofico, che è stato ed è tuttora oggetto di tantissimi studi, articoli, libri e da quando esistono i social direi anche un sacco di contenuti motivazionali che in genere a me generano un'irritazione che mi scortica la pelle.
Lo sappiamo, però non è il caso di fare polemica a un minuto dall'inizio dell'episodio.
Comunque è un argomento che in realtà è molto complicato, seppur spesso banalizzato, in realtà è molto complicato da affrontare, perché il rischio è quello appunto di scivolare un po' nell'autoaiuto, nella classifica delle cose da fare per essere felici, insomma il rischio è alto da questo punto di vista, però noi proviamo ad affrontarlo e proveremo anche a capire cosa si intende quando si parla di felicità, che cosa ci ostacola nel raggiungerla e come si può provare ad essere felici, cosa che spesso non consiste nell'inseguire la felicità come un unico grande obiettivo, bensì, come vedremo, nel differenziare i propri obiettivi e dare ad essi un significato che sia centrato su di noi e sul nostro percorso di vita.
Ad esempio, per me felicità è stata sapere che sarei potuta tornare a godermi il periodo delle grigliate anche da vegetariana dopo aver scoperto le bistecche di Seitan.
Ah, siamo al momento Coro?
Brava, hai indovinato, e come nel mese scorso Coro sostiene infatti questo episodio e starà con noi anche nelle prossime settimane.
Sì, però spieghiamo un attimino cos'è Coro nel caso in cui qualcuno fosse arrivato adesso o si fosse perso gli episodi precedenti.
Assolutamente, Coro è un'azienda giovane che sta provando a fare la differenza nel mondo dei prodotti vegetariani e vegani, con l'obiettivo di offrire un'alimentazione di qualità innovativa, sostenibile e soprattutto a prezzi equi.
E direi anche di comunicarla in modo serio ma non serioso.
Esatto, proprio tra l'altro come noi e come questo podcast, ed è il motivo per cui quando abbiamo saputo che Coro ci avrebbe sostenute eravamo contentissime. Se volete conoscerla meglio e curiosare un po' tra i suoi prodotti, potete fare un giro sul sito coro-shop.it, trovate il link in descrizione insieme a un codice sconto sempre valido sui vostri ordini.
Perfetto, quindi chiuso il momento Coro, si apre come sempre il momento enciclopedico. Quale serie ci verrà in aiuto oggi per parlare di felicità?
E tu mi metti in difficoltà facendo queste introduzioni così, perché poi mi viene da ridere.
Mica sono ridicole. Sono simpatiche.
Sì, sono simpatiche, poi fai queste introduzioni così poi ti addormenti.
Dobbiamo fare anche la distinzione tra ridicolo e simpatico in questo episodio.
No, comunque la serie TV che ci aiuterà oggi è The Buccaneers, cioè una serie TV molto recente, uscita su Apple TV Plus lo scorso novembre e di cui, se avete seguito gli episodi scorsi, avrete già sentito parlare diverse volte, perché per me è stata una delle migliori scoperte televisive dell'ultimo anno. E questo nonostante si collochi in un genere che non inserirei tra i miei preferiti in assoluti, ossia quello del drama in costume leggero, romantico, pastelloso, che nella sua ricostruzione storica integra elementi di modernità. Diciamo che guarda alla storia con delle lenti contemporanee. E diciamo che se la confronti con le altre serie TV che fanno parte della mia top 10 di serie TV preferite, non ci azzecca niente.
Anche perché in cima sul podio c'è Il Trono di Spade.
No, non c'è Il Trono di Spade insieme sul podio. Allora non mi conosce
Veronica Mars.
No, c'è Fleabag.
Ah, giusto, è vero, che non è in costume in effetti.
No, però e poi ci sono, vabbè sì, Il Trono di Spade, Peaky Blinders, Sherlock, Veronica Mars. Ti ho fatto la top 5.
Lo sapevo comunque. L'ordine, vabbè, varia a seconda delle volte.
Però da oggi devi sapere anche l'ordine. Comunque, torniamo a parlare di The Buccaneers per immaginarvi, insomma, il tipo di serie. Se non l'avete vista, diciamo che rientra nel filone Bridgerton, ma lo fa incontrare con lo stile che io definirei un po' quello di Sofia Coppola. Hai presente il film Marie Antoinette, quello con lo stile pop, però pure anche piuttosto rock, soprattutto nelle musiche?
Yes, quello con Kirsten Dunst.
Esatto,
non riesco a dirlo.
Esatto, c'è una difficoltà perché se poi ascoltate i bloopers, Alessia Alessia ha detto il nome in tutt'altra maniera. Comunque, ecco, è proprio qui che si colloca The Buccaneers. Però la cosa che più colpisce e che la distingue all'interno di questo genere è l'origine del suo essere moderna, perché la sua non è una formula creata in tempi contemporanei per attrarre i gusti del pubblico contemporaneo, bensì fa proprio parte dell'opera da cui proviene, ossia il romanzo Bucanieri di Edith Wharton. E questo nonostante non solo sia un romanzo scritto quasi 100 anni fa, ma racconti anche di un periodo ancora più indietro nel tempo, la seconda metà dell'Ottocento, basandosi sullo stesso vissuto di Wharton. Procediamo con ordine però, e quindi proprio dall'autrice, che è Edith Wharton, una degli autori più influenti della letteratura americana, nata e cresciuta nell'alta società newyorkese, di cui ha fatto proprio l'oggetto dei suoi romanzi. Wharton è nota infatti per aver raccontato in modo realistico la vita e le persone della cosiddetta aristocrazia newyorkese negli anni della Gilded Age, cioè quell'epoca della storia americana compresa tra gli anni 70 e 90 dell'Ottocento, durante la quale gli Stati Uniti vissero un'industrializzazione e un boom economico tali da definirla un'epoca odorata. C'è anche una serie TV, proprio The Gilded Age, è uscita non tantissimo tempo fa, che è dello stesso creatore di Downton Abbey, Julian Fellowes. Comunque, è un'epoca che appartiene all'infanzia e all'adolescenza di Wharton, quindi che lei conosce bene, conosceva bene, e che fa da sfondo anche all'ultimo romanzo da lei scritto, cioè proprio Bucanieri. Wharton ci si mise al lavoro nel 1933, quando aveva ormai 70 anni, era stata la prima donna a vincere un premio Pulitzer nel 1921 con L'età dell'innocenza, e aveva alle spalle anche un divorzio e parecchi viaggi, dopo i quali insomma si era stabilita ormai definitivamente a Parigi. Questi sono tutti elementi importanti per capirne le opere, in questo caso soprattutto per capire insomma Bucanieri. Per ora ci basta sapere che la storia del romanzo segue 5 ragazze americane, 2 coppie di sorelle e la figlia di un'immigrata brasiliana, che appartengono al ceto dei nuovi ricchi di New York e sono legate da una fortissima amicizia. Queste ragazze hanno tutto, sono giovani, acute, affascinanti, erudite, e sono state educate dalle rispettive famiglie secondo i canoni aristocratici, principalmente secondo i canoni aristocratici britannici, perché è lì che risiede la vera aristocrazia. L'unica cosa che gli manca però per poter farsi accettare dalla vecchia alta società sono i titoli nobiliari, e perciò quando una di loro si sposa con un nobile inglese, tutte le altre partono con lei per trasferirsi a Londra e conquistarsi dei mariti titolati. Ad attenderle dall'altra parte dell'oceano c'è un'aristocrazia ormai in decadenza e quindi altrettanto bisognosa del loro arrivo, dei loro soldi soprattutto. Ma il carattere tipicamente americano delle protagoniste, che sono chiassose, sincere, scaltre, molto aperte al dialogo, non si nascondono troppo dietro le convenzioni, insomma, si scontra contro l'indole fredda, conservatrice e molto ingessata dell'alta società inglese, causando uno scontro culturale, come se arrivassero e gli scompigliassero tutto, insomma. Loro sono viste proprio come delle corsare dalle strane usanze, arrivate a fare razzia di titoli e mariti. Questo concetto ricorre molto nel libro, e quindi appunto sono delle bucaniere, insomma, da qui il titolo del romanzo. Ecco, Wharton lavorò al suo libro per qualche anno, dopodiché, non convinta dello stile, si bloccò, iniziò a revisionare ciò che aveva scritto, a correggere, limare e riscrivere, finché nel 1937 non morì lasciandolo incompiuto. Un anno dopo Bucanieri fu comunque pubblicato, e nel 1993 fu ripreso dalla scrittrice Marion Mainwaring, che provò a completarlo basandosi sugli appunti di Wharton, senza però ottenere grande successo. Leggendo il libro, il punto, vabbè, ovviamente si sa qual è il punto in cui finisce la parte scritta da Wharton, inizia quella completata successivamente, però ecco, la differenza di penna si percepisce. Nel 1995 il romanzo fu poi adattato in una miniserie di BBC, e appunto nel 2023 l'attrice comica Catherine Jacquays ne ha tratto una nuova serie per Apple TV Plus, rimaneggiandola parecchio, ma con un ottimo risultato. Qualche tempo fa l'avevamo definita una serie non nuova ma fresca, e la caratteristica principale è la modernità del linguaggio, del pensiero, delle abitudini delle protagoniste, anche nel vivere le relazioni, che si ritrova pure nel romanzo. Se in apparenza può sembrare che The Buccaneers abbia copiato da Bridgerton e Downton Abbey, è in realtà molto più probabile che siano state Bridgerton e Downton Abbey a prendere ispirazione da Bucanieri, e quindi da Edith Wharton e dalla modernità delle sue protagoniste.
E come mai ne parliamo in tema felicità?
Allora, la faccio brevissima. bellissima. Avremmo potuto usare The Buccaneers per una serie di argomenti diversi che vanno dalla procrastinazione, insomma, che non ha permesso a Wharton di ultimare il suo romanzo, alle dinamiche dell'amicizia femminile, perché è un'amicizia femminile anche molto conflittuale.
Ma infatti l'avevamo già citata all'interno di questo podcast.
Sì, 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 più volte, anche perché io dovevo condividere questa mia scoperta con voi, ma invece ce la siamo tenute per parlare di felicità, perché è proprio ciò che dà dinamismo alla storia. Mi spiego meglio. All'inizio di The Buccaneers le ragazze protagoniste si pongono come obiettivo la felicità, intesa proprio come amori ideali, ricchezza, posizione sociale, quello cioè che hanno appreso dalle proprie famiglie. Ma presto finiscono invece in matrimoni che non solo non sempre non si rivelano vantaggiosi, ma anche in felici da un punto di vista sentimentale, anche per via di una difficoltà a costringere la propria esuberanza americana alle convenzioni inglesi. Nessuna di loro però si dà per vinta. Ognuna, poi lo vedremo nel dettaglio, trova comunque un proprio modo per costruirsi una dimensione felice in cui stare bene. Il fulcro della storia è proprio loro muoversi nella ricerca di questa felicità, il trovare gradualmente la quadra, insomma, che ci permette proprio di fare un percorso completo che va dal capire cosa sia la felicità alla la possibilità appunto di costruirsela.
E quindi direi di partire anche da qui, cioè che cos'è la felicità? Allora, come abbiamo detto in apertura di episodio, quello di felicità è un concetto molto ampio su cui si è detto e scritto tantissimo a livello scientifico e non. In genere però la tendenza più diffusa è quella di associare la felicità a emozioni solo positive. E infatti nel 2022 l'American Psychological Association ha definito felicità le sensazioni di soddisfazione, gioia e benessere. Questo stare bene, avere una vita soddisfacente è considerato da molte ricerche una condizione che può influire sul nostro stato di salute e longevità, oltre a un fattore attraverso cui misurare il progresso della società in cui viviamo. Quindi se la maggioranza dei cittadini si dice felice, vuol dire che le politiche pubbliche stanno funzionando. Tuttavia, per quanto trovare la felicità sia un desiderio quasi innato nella natura di noi esseri umani, è anche uno dei più sfuggenti, dei più difficili da concretizzare, perché sembra sempre che manchi qualcosa. Per quale motivo? In parte perché spesso se ne parla come qualcosa di astratto e soprattutto di casuale, che accade per puro caso o che non raggiungiamo perché siamo più sfortunati degli altri. E in questo senso oggi ci sono anche i social, direi, ad amplificare questa percezione, perché ci mostrano solo un frammento della nostra vita. Io dico sempre che è come guardare le vite degli altri dallo spioncino della serratura, ma lo fa in un modo così perfetto che da fuori si pensa che vada sempre tutto bene o che lo si sia ottenuto senza sforzi, senza problemi, senza periodi di voi, ma semplicemente perché vedi solo quel pezzo lì. Oppure, anche quando c'è una consapevolezza che la felicità non arrivi per caso, si pensa che potremmo averla seguendo un paio di consigli letti da qualche parte o colmando qualcosa che ci manca. Quindi la domanda che viene fatta è: come si fa? Cioè, quante volte, no, l'abbiamo proprio visto, letto, sentito dire anche in famiglia, no? Ma come nelle pubblicità, nei media, libri di self-help. Comprati il prodotto X e guarda come sono felici quelli che lo hanno, no? Molto spesso il marketing si basa proprio su questo concetto. Fai il saluto al sole ogni mattina, il diario della gratitudine ogni sera e sarai sereno. Poi non lo sei, sei più frustrato di prima, no? Perché anche gli altri ci riescono, io no. Oppure trova un partner o degli amici, un bel lavoro o una bella casa e avrai imboccato la via per la felicità. È un po' come se fossimo sempre in cerca di una ricetta da seguire pedissequamente per poter finalmente essere felici quanto lo sembrano gli altri, dimenticando però un pezzo che è leggermente importante, ossia di che cosa abbiamo bisogno realmente noi.
Ecco, a questo punto direi di introdurre le protagoniste di The Buccaneers in modo che poi i loro percorsi possano aiutarci meglio a capire i concetti che verranno. Da questo momento in poi terremo come riferimento la serie e non il romanzo, in parte perché ci sono delle differenze proprio nello sviluppo dei personaggi, in parte perché la serie ha ampliato molto la prima parte del romanzo in modo poi da tenersi il resto della trama per le stagioni successive che ci saranno. Abbiamo detto che la storia segue cinque giovani ragazze americane in età, come dire, maritabile. Due sono le sorelle Virginia e Annabelle St. George, figlie di un colonnello molto ricco e di una madre che le ha cresciute e fatte educare proprio con l'obiettivo di farle accedere all'alta società più pura e lì trovare, insomma, un ottimo partito con cui sistemarsi e mettere su famiglia. Poi ci sono le sorelle Lizzie e Mabel Elmsworth, un po' meno meno sofisticate, ma che spiccano l'una per bellezza e l'altra per acume. Infine c'è Conchita, che è nera, esuberante, poco avvezza alle convenzioni e alla compostezza. La prima a sposarsi è proprio Conchita, in linea con la sua indole, insomma, di pancia, peraltro, perché il suo matrimonio è un matrimonio d'amore, pur con un occhio, insomma, alle gerarchie sociali. Lei si sposa con un lord inglese, da cui si avvia il suo trasferimento a Londra e quindi anche quello delle sue amiche. Al loro arrivo in Inghilterra, insomma, le loro aspettative sono altissime e inizialmente sembrano concretizzarsi. Finalmente entrano negli ambienti della vera aristocrazia, conoscono gli amici del marito di Conchita e sono l'attrattiva delle feste, perché insomma, al contrario loro, le ragazze inglesi non sono così spigliate, rumorose, facili da intercettare e soprattutto non se ne vanno in giro bevendo champagne dalla bottiglia. Diciamo che se paragoniamo, sono anche due periodi diversi, ma se paragoniamo le feste di The Buccaneers con i balli di Bridgerton, proprio un'altra storia, ecco. Queste occasioni le portano a intrecciare ognuna delle relazioni che paiono la via perfetta per la felicità. Virginia e Lizzie, cioè le più regali, diventano oggetto di interesse da parte di un lord che poi finisce per sposare la prima. Mabel, invece quella che spiccava per acume, intreccia una relazione con la sorella di quest'ultimo, mentre la più piccola, Annabelle, Nan è il suo diminutivo, trova prima un'intesa perfetta con un ragazzo proveniente da una casata decaduta e poi riesce a fidanzarsi con un duca ambitissimo che fino a quel momento aveva rifiutato qualsiasi proposta di matrimonio. Presto però l'euforia iniziale si rabbuia, perché le protagoniste scoprono che non tutti gli aspetti della vita londinese luccicano, come del resto le relazioni. E quella che pensavano fosse felicità le costringe invece a stare a contatto con sentimenti ben più negativi e situazioni ben più difficili di quanto si aspettassero. Tutto questo viene raccontato principalmente attraverso gli occhi di Nan, che è la più piccola, abbiamo detto, e anche la protagonista del romanzo.
Allora, direi che in questa descrizione dei personaggi possiamo già individuare tre grandi punti che spesso ci ostacolano nel sentirci felici. Li riporto da un articolo di Psychology Today che racconta il lavoro di Tal Ben-Shahar, un autore professore israelo-americano che ha fatto della psicologia del benessere la sua materia di specializzazione. Secondo Ben-Shahar, il primo ostacolo alla felicità è l'aspettativa che non solo essere felici significhi provare emozioni positive, ma anche che queste emozioni positive siano un flusso ininterrotto, cioè si pensa che essere felici sia uno stato pressoché definitivo e significhi non affrontare mai più alcuna difficoltà, periodi bui o stati d'animo negativi, cioè che è la stessa cosa poi tra l'altro con cui le persone iniziano i percorsi di psicoterapia, cioè si aspettano che mai più, una volta concluso il percorso, mai più avranno momenti negativi, e quando accade dice ma che cosa sta... allora la terapia non ha funzionato. No, in realtà il punto è che quella poi è la vita, è un'altra roba.
Allora, se hai imparato bene è che poi hai gli strumenti per poter affrontare quei momenti di difficoltà.
Sì, in cui comunque sei in difficoltà, in crisi e ti senti nella cacca, non è che, però insomma sì, diciamo che sono non sono sintomatici, ecco. E questa cosa qua la vediamo spesso anche nei manuali di self-help, autoaiuto, no? Cioè sembra che praticare il pensare positivo, l'affrontare la vita con ottimismo, scacci via i pensieri negativi. Ma se quelle emozioni che non fanno stare bene non le affrontiamo, se non ci passiamo attraverso, si ripresenteranno con più forza poi in futuro. E quindi in realtà è importante farci comunque i conti e appunto fanno parte della vita e non sempre sono sintomatici di qualcosa che non va proprio a livello psicologico, sebbene non ci facciano star bene. Il secondo mito che ci inganna sul concetto di felicità è poi la tendenza a metterla sullo stesso piano del successo. In breve, c'è una convinzione, direi anche piuttosto diffusa e radicata per certi versi, che una volta raggiunti certi obiettivi, un lavoro che ci soddisfi, un certo stipendio, una certa fama o moltissimo anche un matrimonio, dei figli, cioè quando arriverò a quella roba lì, allora sarò automaticamente felice. Il problema qui qual è? Che facendo ruotare tutto attorno a queste grandi tappe, rendendole un po' l'ago della nostra felicità, direi spesso anche della nostra identità, quando poi qualcosa va male, perché è inevitabile che accada, o comunque quando poi raggiunte quelle cose lì non arriva automaticamente una felicità costante ed eterna, entriamo in crisi anche noi e non riusciamo a trovare degli appigli esterni che ci facciano vedere la situazione in maniera più equilibrata. Quindi questo questo altro aspetto. Terzo, avevamo detto che erano tre punti, terzo punto che ci fa un po' lo sgambetto, che rappresenta un po' un inghippo, sta nel modo in cui molti di noi inseguono la felicità, ossia in maniera molto esplicita. Questo perché ci viene detto di continuo che essere felici fa, appunto, forse l'avevamo detto anche prima, fa bene alla salute, alle relazioni, al lavoro, all'umore. Però ecco, se puntiamo alla felicità così com'è, come se fosse un obiettivo ultimo, l'obiettivo da raggiungere, no? Lo scopo della vita, ciò non ci permette di cogliere i momenti che ci sono nel mezzo, quindi il viaggio, che sono dei momenti che tra l'altro ci possono anche far star bene, perché sembrano sempre meno, non ci fanno sentire soddisfatti, siamo lì che puntiamo sempre a quella felicità che deve ancora arrivare.
Sì, diciamo che i piccoli momenti di felicità non sembrano mai tanto felici abbastanza quanto la felicità che ci siamo immaginati e che ci siamo posti come obiettivo.
Sì, perché il grosso punto, vabbè, questo lo vediamo dopo, sta proprio nell'aspettativa e anche un po' nell'ideale che abbiamo di felicità. È un po' da rivedere proprio il concetto.
E qui veniamo a quello che avevamo definito il motore di The Buccaneers, cioè l'istinto delle protagoniste a muoversi, a reagire per cercare di costruirsi una propria felicità, anche se la vita le ha portate in un'altra direzione. Per intenderci, avviso che potrebbero esserci un paio di minuti di spoiler. Cosa succede in breve? Concita scopre che la relazione con il marito è più turbolenta del previsto, anche se si amano, per via di alcuni problemi legati al passato familiare e alla situazione economica di lui. Però lei si affida alla sua capacità di comunicare apertamente le proprie emozioni per tenere in piedi il rapporto. Nel libro invece è un po' più buia la questione, perché lei risolve, diciamo, i problemi coniugali e quelli economici facendosi sostanzialmente un giro di amanti che la rendano più soddisfatta sia a livello sentimentale che a livello economico, ecco. Poi Virginia invece scopre presto di aver sposato un uomo abusante e violento che la allontana dalle amiche, ma istintivamente compie però delle azioni di rottura che la mettono in pericolo con lui, ma che attivano il resto del gruppo e soprattutto sua sorella nell'aiutarla. Lizzie, che dal marito di Virginia aveva subito un abuso, cade in una crisi dovuta proprio alla profonda vergogna e alla paura che la sua dignità sia stata macchiata, impedendole quindi di trovare marito, ma gradualmente inizia a percepire il suo essere sola come un elemento di indipendenza e come tempo in più per capire che cosa voglia davvero. Mabel invece si imbatte nella difficoltà di vivere allo scoperto una relazione con un'altra donna. Tra l'altro quest'altra donna, quest'altra ragazza è interpretata nella serie dalla figlia di Kate Winslet ed è uguale a Kate Winslet, cioè proprio il modo di recitare, la mimica facciale sembra di vedere Kate Winslet e quindi fa anche un po' impressione. Però ecco, Mabel cosa fa? Trova il modo per assicurarsi un matrimonio di facciata, di comune accordo con questa persona, che possa permetterle poi di portare avanti con tranquillità la sua vera storia d'amore. E poi c'è Nan, che appunto abbiamo detto occupa lo spazio maggiore del racconto. Lei viene coinvolta in un triangolo amoroso con il duca ricco ma ombroso e l'amico povero ma in sintonia perfetta con lei, e alla fine della prima stagione trova un modo, non diciamo quale così non facciamo lo spoiler definitivo, per mantenere posizione sociale e vero amore. Tutte queste protagoniste poi vengono esposte a un'ulteriore difficoltà, che è quella di scoprirsi non così aggraziate, regali, educate come la loro famiglia pensava di averle cresciute, e quindi fanno i conti con la frustrazione continua del dover adeguarsi alle convenzioni rigide inglesi, venendo però rifiutate in continuazione, cioè non importa quanto si sforzino, non vengono comunque mai accettate, non sono mai abbastanza, ecco, per le convenzioni inglesi. Il punto interessante però è che proprio stando a contatto con queste emozioni negative, le protagoniste crescono e capiscono cosa le renda davvero felici. Che, attenzione, non è una felicità uguale per tutte. Ognuna trova il suo modo per cucirsi addosso una condizione in cui stare bene, pur restando in contatto con situazioni difficili. Tant'è che non rompono gli schemi sociali che gli vanno stretti, cioè non cercano una rottura totale con l'ambiente che le circonda, ma all'interno di quell'ambiente trovano il modo di prendere le redini, insomma, della loro vita e modellarli per vivere meglio al loro interno.
Ecco, poi il punto è poter lasciare spazio quindi anche ai pensieri diciamo negativi, cioè quelli che non concorrono ovviamente alla felicità, perché cioè, non è che quando arrivano diciamo va che bello, sto pensando in negativo e questa cosa mi fa stare malissimo, cioè assolutamente. niente, ci stiamo male, sono fastidiosi o quantomeno faticosi. Il punto è che, tuttavia, la narrazione sulla felicità ci spinge a metterci lì un po' via e a fingere che non esistono. Quindi si pensa che avere anche pensieri negativi sia una cosa sbagliata. Invece, in realtà, cosa accade? Che è proprio mettendoci lì via, quasi come se non dovessero esistere, che la felicità viene macchiata. Lo so che sembra paradossale, ma in realtà i pensieri negativi comunque raccontano delle parti di noi, magari altre emozioni, dei dubbi, delle perplessità, cioè ci danno anche un po' una tridimensionalità completa, no? Vanno anche un po' a braccetto, no? Con quel pezzo di felicità. E quindi se fingiamo che non esistono, è un po' come se passassimo con lo schiacciasassi su una parte di noi. E quindi non si possono e non si devono in realtà mettere a con l'ottimismo, bensì è più utile riconoscerli e ascoltarli. Che cosa mi stanno dicendo? Quale parte di me si sente scomoda in questa situazione? Come mai si sente così scomoda? Cosa prova? Ecco, questo concorre alla serenità, che forse è un obiettivo un pochino più stabile e un pochino di base, devo dire che lo preferisco come concetto, rispetto alla felicità, che invece è uno stato, quindi è più episodica, momentanea, quindi è uno stato dell'animo più che una costante. Come raggiungiamo sta felicità comunque, come ci si lavora su? Quindi, allora, quando guardiamo le vite degli altri e ci chiediamo ma come fa quella persona a essere così felice, le va forse tutto bene? Attraverso i social spesso facciamo questo tipo di pensiero, ci stupiamo quando qualcuno ci racconta che in realtà ci sono anche cose che vanno male. Ecco, dobbiamo tenere conto che non è detto che vada sempre tutto bene e che la persona sia sempre, perché poi l'errore, l'inghippo, il bias cognitivo stalino, sempre felice, è che semplicemente le felicità innanzitutto non si possono confrontare, perché dipendono dalle nostre, sono proprio soggettive, aspettative, dai nostri bisogni e dalla nostra storia. Quindi contano innanzitutto le aspettative. Più quello a cui puntiamo è alto, più è difficile da raggiungere e quindi è difficile sentirsi felici o quantomeno soddisfatti. Tant'è che qua poi entriamo nella sociologia e vabbè, non mi c'è dentro che non è tanto il mio, ma si racconta come molto spesso, soprattutto nel mondo occidentale, l'infelicità spesso sia maggiore perché maggiore è lo stato di bisogno, cioè ho l'idea di poter puntare più in alto, quindi c'è una discrepanza maggiore tra ciò che ho e ciò che posso raggiungere.
Sì, diciamo che in questo nel preparare questo episodio io mi sono imbattuta anche in articoli che citavano ricerche dove dicevano che paradossalmente in paesi più poveri c'è maggiore felicità perché appunto le aspettative sono più basse, che poi insomma si collega anche a tutte le crisi di vari millenni, al passaggio di vita di cui abbiamo parlato negli episodi precedenti, cioè il momento in cui ho delle aspettative un po' più alte, poi arriva l'epoca storica di crisi e mi impedisce di raggiungerle o comunque mi rende più difficile raggiungerle, entro in crisi perché quello che mi era stato promesso, le aspettative che ci si era fatti, erano molto diverse da quello che poi ecco è in realtà.
Sì, e si scotomizza, non si vede il fatto che in realtà non si riesce più, non so, a godersi il pomeriggio a casa, a leggere un libro, che sono cose più semplici ma che in effetti possono concorrere a, quantomeno al benessere, no, della persona. E occhio che questo discorso non significa accontentarsi e puntare in basso, bensì diversificare, cioè osservare sicuramente ciò che abbiamo e ciò che vorremmo, e appunto poi il pezzo anche di infelicità, di pensiero negativo, diciamo così, è ciò che ci fa stare scomodi e quindi diventa una molla che ci motiva a raggiungere, no, altre cose, a porci nuovi obiettivi. Quindi è importante anche quello. E differenziando gli obiettivi, quindi davvero posso essere felice solo se sono su un volo intercontinentale? Ci sono altre cose che mi fanno sentire bene? Secondo Ben Shahar, il professore di cui abbiamo, cioè che abbiamo citato prima, è più probabile che la felicità arrivi per via indiretta, cioè attraverso un insieme di momenti che impariamo a goderci. Lui usa un'analogia con il sole, ossia, immaginiamo di uscire in una bella giornata. Se guardiamo direttamente il sole ci facciamo male agli occhi, ma se prendiamo gli stessi raggi e li scomponiamo utilizzando un prisma, allora possiamo imparare a goderci i colori di un arcobaleno.
Mi viene in mente una delle mie gif preferite, proprio uno dei miei cavalli di battaglia delle gif, che è quella del tizio che apre la tenda, però la luce del sole è troppo forte, no, cade all'indietro, sì, colpito proprio in un nanosecondo. Però così non rende, raccontata così.
No, lui l'ha romanticizzata. A me ricordava il mito della caverna di Platone, ma non c'entra niente in questo caso.
Beh, il mito della caverna di Platone praticamente lo tiri fuori sempre, sì, lo adatta a qualsiasi cosa.
È super significativo, comunque qua non c'entra. Allora, uscendo dalla metafora, che cosa significa? Che allo stesso modo modo perseguire direttamente la felicità come se fosse appunto l'obiettivo può danneggiarci, ma se la scomponiamo in tanti momenti, ecco che lì può contribuire al nostro benessere, che ricordiamolo poi è un qualcosa di più stabile e anche solido. A ciò si aggiunge anche la capacità di tener conto che a volte quella felicità non arriva subito, cioè ci vuole tempo e fatica per raggiungerla, e si passa attraverso i momenti ed emozioni che sono più scomode, e anche una volta raggiunta, mi viene da dire, non è che sia esattamente il nirvana, cioè che una volta raggiunto sei lì e basta, è un continuo andirivieni. Io lo dico spesso relativamente alle relazioni, perché spesso in alcuni film ovviamente, o nei cartoni Disney, quelli più vecchiotti, c'è tutto un pezzo del e vissero per sempre felici e contenti, no? Quindi c'è una serie di peripezie, dopodiché messi a posto quelle peripezie sei a posto, vivi per sempre felice e contento, no? Ecco, la felicità non è quella roba lì, nelle relazioni non accade questa cosa qui. Si va a cicli, no? Quindi le coppie, soprattutto quelle che stanno insieme da molto tempo, hanno tutti dei momenti di tranquillità, altri di piena felicità, altri di crisi e così via, ma è un continuo rincorrersi. Se c'è la crisi non significa che quella relazione necessariamente non faccia più per noi. Ecco, vale anche molto per molto altro, no? Quindi è un continuo andirivieni di stati d'animo e di momenti più o meno positivi. E come dicevamo, anche i pensieri negativi e i cosiddetti stati d'animo negativi, anche se non è proprio la dicitura corretta, comunque non vanno messi a tacere con un ottimismo forzato che causerebbe poi alla fine più frustrazione che altro, bensì è più utile passarci attraverso e anche un po' tra virgolette sfidarli, cioè ingaggiare un dialogo tra diverse parti di noi chiedendoci come ci stanno lì, dicono cose diverse, di che cosa hanno bisogno, e poi ricordarsi che lo stato è diverso dall'identità, quindi uno stato d'animo, una situazione non sono necessariamente rappresentativi di ciò che siamo in toto e soprattutto non sono immodificabili nel tempo. Quindi quando viene da pensare sono infelice uguale sono un fallimento, si può provare a rimettere un pochino a fuoco la faccenda, e quindi in questo momento sono infelice e magari sì, ho anche fallito, ma in questo momento appunto lo stato. E ci sono certamente delle situazioni vissute o delle cose che abbiamo raggiunto che rappresentano invece un successo o una soddisfazione. Quindi ecco, provare a guardare se stessi con uno sguardo che sia un pochino più equilibrato, meno tranchant, un pochino meno scolpito nella pietra, e quindi ritrovare una visione che sia un pochino più equilibrata e, come diciamo, spezzettare la felicità. Per farlo ci si può aiutare anche con qualche tecnica. Io lo dico sempre, non è detto che funzioni, non va capito se va bene per noi, no? Però delle cose del tipo scrivere la propria storia e poi riscrivere da un punto di vista più neutrale, magari come se fosse un amico benevolo, no? Una persona che ci vuole bene a scriverla, perché in genere si dà così un occhio esterno e in genere è l'occhio di una persona che è capace di tenere insieme le diverse parti di noi, mentre invece noi teniamo spesso a focalizzarci più su un aspetto o sull'altro. E quindi vabbè, ripeto, queste tecniche non è detto che funzionino, possono in qualche modo essere utili e secondo alcuni studi aiutano proprio a tirare un po' le fila di tanti piccoli momenti per dare ognuno un significato e quindi dare anche il giusto peso al proprio sentirsi infelici. Pertanto non sono delle tecniche che portano alla felicità, appunto come diciamo, fai il diario della gratitudine e sarai felice, ma ci aiutano ad avere degli spunti di riflessione per poi capire insomma di che cosa abbiamo bisogno e un po' quale sia il percorso, il viaggio. Perché poi è proprio di questo che si tratta, cioè trovare un significato nelle cose che facciamo, capire come si integrano nella nostra storia e nel percorso che abbiamo fatto, dobbiamo fare, che stiamo facendo, ed è questo che in qualche modo avvicina alla felicità o, ripeto, secondo me più al senso di benessere, di serenità, che è un qualcosa più di base e di costante.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Sì, questo è un processo che in The Buccaneers avviene invece in maniera un po' più eterodiretta, nel senso che anche per questioni narrative i personaggi, più che farlo da soli, si aiutano in maniera reciproca a prendere coscienza delle proprie risorse e degli elementi di felicità che hanno davvero a portata di mano o di quelli su cui possono puntare per cambiare il loro destino. Nel libro invece, dove avviene comunque in maniera un pochino più eterodiretta, ma vengono descritti i pensieri dei personaggi, ecco, questo processo si
si vede di più, a un livello più dettagliato, ecco, potremmo dire. E questo è anche il tratto che distingue poi The Buccaneers dalle altre opere di Wharton, dove le eroine invece sono tutte piuttosto sole o comunque finiscono per essere fregate o rese sole dalle relazioni che hanno costruito in precedenza. In Buccaneers invece la vera forza delle protagoniste è data proprio dall'amicizia che le lega, al di là della lontananza o degli scontri, dei litigi. In molte scene, anche nel libro, si vede proprio l'infelicità di un personaggio e l'intervento di un altro che gli porta invece il punto di vista opposto, risollevando quindi il suo stato d'animo e rinforzandolo. Anche perché la cosa bella è che nessuna delle protagoniste di The Buccaneers, nella prima stagione almeno, poi vedremo come va, compie azioni che sono davvero di rottura con il contesto inglese in cui sono ormai inserite, come abbiamo detto prima. Ognuna resta in quel contesto, ma impara a fare conto sulle proprie risorse che le permettono di vivere serena, o comunque dei momenti sereni, anche nelle difficoltà. Un po' tipo, se la vita ti dà limoni, tu facci una limonata, no? Come si dice?
Anche una citazione di This Is Us. Cioè, che lì proprio viene usata come frase base.
No, perché io non ho visto This Is Us.
E mi rifiuto di vederlo.
Però non voglio far rimanere male le tante persone che sono appassionate di This Is Us, quindi mi taccio qui.
È uno dei motti di lui, comunque.
Ah, ok.
Il principale, forse.
Beh, comunque questo è proprio il motivo per cui ho trovato, ad esempio, che The Buccaneers sia una serie più brillante di Bridgerton, anche perché anche in Bridgerton noi sappiamo già come andrà a finire, no? Anche in The Buccaneers lo sappiamo più o meno, comunque è una serie molto rassicurante da questo punto di vista, ma comunque la sorpresa sul finale viene un pochino più preservata e soprattutto il viaggio che c'è in mezzo è più sostanzioso, diciamo, anche meno ripetitivo, ecco, e più imprevedibile. E poi le risorse che i personaggi hanno diventano quasi contagiose, perché la capacità di trovare una propria indipendenza e una propria felicità dà alle altre la forza di agire per cercare la propria. Nella serie, tra l'altro, questa forza la trae anche la madre della protagonista Nan, che appunto poi riflette sulla propria di felicità matrimoniale.
Sì, che poi la felicità e la soddisfazione sono effettivamente contagiose, cioè ci sono anche qua degli studi che hanno osservato come anche il fatto di avere accanto una rete più o meno ampia di persone, diciamo, felici, secondo me più capaci in realtà di godere di alcuni momenti, ma in maniera molto naturale, spontanea, direi anche non per forza ostentata, ma proprio autentica, o comunque appunto persone che sanno differenziare gli obiettivi, cercare in ognuno un pezzettino di felicità, può servire da sprone allo stesso. E poi ovviamente con l'età in genere si migliora, nel senso che anche qui ci sono proprio degli studi che dimostrano come più passano gli anni. Io quando dico queste cose poi sento già la voce di chi dice no, a me non è capitato ed è andata peggio, però ricordiamoci che la singola vita non fa statistica.
Infatti per questo parliamo di studi.
Sì, appunto, questi studi poi dimostrano come più passano gli anni più ci si fa un bagaglio di esperienze che consentono di dare il giusto peso alle cose, di lasciarne ad andare alcune e imparare a costruirsi una dimensione che sia proprio soggettivamente felice e di benessere. E il che ovviamente lo ripeto e lo ripeterò sempre, cioè non significa che non avremo mai più momenti down, ma nel tempo è un po' come se rinforzassimo il nostro sistema immunitario psicologico, e cioè non è che non ci ammaleremo mai più, ma ci capiterà di ammalarci probabilmente meno spesso, comunque di avere le difese per riprenderci un pochino più velocemente. È una metafora di Ben Shahar, me la rigioco, devo dire che è un'immagine che anche io uso spesso, non per paragonarmi, ma in effetti è una cosa che uso spesso anch'io.
Potresti diventare amici tu e Ben Shahar.
Può essere, non lo so. Però sì, comunque anche insomma quando si parla di farmaci, ad esempio, no? Che appunto consentono di immunizzare, di psicofarmaci che consentono di immunizzare per un po', e poi a un certo punto uno deve però strutturare le proprie difese immunitarie nel tempo. Quindi credo che è una buona metafora e che regga bene. Siamo giunti alla fine di questo episodio, che forse per questa volta rimane sotto l'ora, ce l'abbiamo fatta.
Sarà più breve degli altri.
Sarà più facile anche da editare per te.
Direi di sì.
Ma come sempre vi lasciamo prima con tre serie TV simili.
Allora, la prima serie è The Big Door Prize, che in italiano è stato tradotto con Il Premio della Vita. È una serie di Apple TV Plus, una comedy basata sull'omonimo romanzo di M.O. Walsh, che avevamo già consigliato quando era appena uscita, un anno fa esatto, ma riproponiamo perché è parecchio calzante con il tema della felicità. La trama è ambientata infatti in una cittadina americana, la cui tranquilla quotidianità viene messa in subbuglio dalla comparsa all'interno di un negozietto di una macchina misteriosa che promette di rivelare alle persone il potenziale nascosto delle loro vite, cioè come potrebbero andare se vissute al loro massimo, insomma, c'è chi compare che avrebbe potuto essere una ballerina, chi una guaritrice, via dicendo.
Ma capito, se ce ne frega di essere a quel massimo lì.
Ecco, vabbè, non distruggerci la premessa della serie. Quindi molto presto gli abitanti iniziano a fare i conti con l'esistenza che hanno vissuto fino a quel momento e chiedersi, insomma, se non sia il caso di cambiarla, e quindi iniziano anche a riconsiderare, ecco, il lavoro, le relazioni e opinioni sulla base proprio del responso di questa macchina. Tutti tranne un uomo piuttosto scettico, un insegnante con una vita familiare così normale e stabile da non essersi mai interrogato sul significato della felicità, ma anche se con molte resistenze, insomma, questo protagonista viene inevitabilmente trascinato dalle persone che lo circondano a farsi anche lui qualche domanda sul fatto di aver imboccato il percorso di vita giusto, anche perché, insomma, ha appena compiuto 40 anni e noi in questo podcast abbiamo imparato a capire che 40 anni crisi. La serie è stata piuttosto apprezzata, anche se resta un po' di nicchia, e il 24 aprile torna con una seconda stagione, quindi, insomma, è un'occasione anche un po' per mettersi in pari. La seconda serie è Palm Royale.
Perché lo dici con questo... cioè, ha una faccia orgogliosissima.
Perché?
Ha una faccia orgogliosissima, vorrei mostrarvela.
Perché è una serie di Apple TV Plus che io farei rientrare tra le fantasticherie, tra le scoperte di quest'anno, un po' come era stato The Buccaneers l'anno scorso. Deve ancora concludersi, però ecco, vale la pena di vederla, fidatevi. In questo caso anche qui si tratta di una comedy ispirata liberamente a un romanzo. Il romanzo è Mr. e Mrs. American Pie di Juliet McDaniel, con protagonista la comica Kristen Wiig, che era la protagonista del film Le amiche della sposa. Bello. Fantastico, in cui tra l'altro il partner, diciamo così, romantico, l'interesse romantico di Kristen Wiig è proprio Chris O'Dowd, che è il protagonista della serie che abbiamo consigliato prima, quindi The Big Door Prize, sempre qui facciamo i nostri collegamenti.
Perfetto.
Comunque in Palm Royale Kristen Wiig interpreta Maxine, una donna appena arrivata nella Palm Beach del 1969, che aspira a farsi ammettere nel club più esclusivo della città e farsi accettare nella cerchia delle facoltose frequentatrici di questo club, che però non sono molto aperte all'idea di accoglierla. Loro esibiscono solidarietà femminile e attenzione per le buone cause solo per immagine, ma poi nella realtà fanno l'opposto, e peraltro con grande ferocia. Per me questa serie è praticamente il ritratto dell'Instagram di oggi. Quindi Maxine si arma di strategia, raccoglie segreti e poi li usa come armi per farsi largo nell'alta società locale e raggiungere la vita patinata che lei ha sempre proprio accostato alla felicità. Però il viaggio è incidentato, anche perché Maxine è spesso inopportuna e si caccia in situazioni assurde. Nella serie ci sono un sacco di volti noti: c'è Allison Janney, che è la coprotagonista di Mom, c'è Laura Dern, che è la fantastica Renata di Big Little Lies, c'è Carol Burnett, che è una leggenda comica della TV americana, e c'è anche Ricky Martin, che devo dire a me è stupito molto, perché nella precedente serie di Ryan Murphy, quella sull'assassinio di Gianni Versace, era praticamente una maschera che muoveva solo la bocca e gli occhi, e invece qui devo dire che è molto migliorato.
Ha studiato.
Sì, mi ha stupito. E però a un certo punto di questa serie, direi dopo 3-4 episodi in poi, verso la fine, parte una follia totale, e appunto man mano che si arriva al finale accadono cose sempre più surreali dal senso minimo. Quindi il divertimento sta proprio lì, è uno spasso e sta anche nel lasciarsi, insomma, trasportare dagli eventi, che per una volta non mescolano il comico alla tragedia, al drammatico. Non ci siamo quasi più abituati a questo tipo di commedie. La terza e ultima serie non è una serie, ma è un film, che è
sul podio dei tuoi film preferiti, anche della colonna sonora preferita.
Ah, è vero, brava.
Sì, mi ricordo.
Allora forse un po' recuperi, forse un po' mi conosci. È Il favoloso mondo di Amélie, che al momento si trova su Rakuten TV e Apple TV, lo si può noleggiare per pochissimi euro, 3-4 euro, ecco. È quel favoloso film francese del 2001.
Mamma mia.
Sì, sono già passati 23 anni. Sì, diretto da Jean-Pierre Jeunet, con protagonista Audrey Tautou, nel ruolo di una giovane donna parigina che lavora come cameriera in un bar e ha una fervidissima immaginazione che ha sviluppato durante la sua infanzia trascorsa sempre chiusa in casa con il padre, che è un tipo un po' eccentrico, diciamo. Un giorno Amélie scopre che all'interno di un muro di casa sua è nascosta una scatola di metallo contenente piccoli ricordi di infanzia appartenuti a un ragazzo che un tempo probabilmente aveva abitato lì, e si ripromette quindi di restituirgliela iniziando una caccia per tutta Parigi per rintracciarlo e fargliela avere, senza però farsi vedere. Lo consigliamo perché uno dei temi di questo film è proprio la felicità, che viene raccontata attraverso la capacità di godersi piccoli momenti quotidiani come grandi passaggi di vita, il che riflette alla perfezione quella capacità di diversificare gli obiettivi di cui tu parlavi prima. Amélie passa la sua vita a compiere piccole azioni che fanno felici gli altri, e l'obiettivo di restituire la scatola che ha trovato è proprio quello di far felice il suo proprietario. La particolarità del film è che ogni personaggio, compresa la protagonista, ci viene presentato descrivendoci le tre cose che non gli piacciono e le tre cose che lo fanno felice, e sono tutte cose piccolissime. Di Amélie ci viene detto ad esempio che conserva gusti particolari per i piccoli piaceri della vita, le piace ad esempio andare al cinema e osservare nel buio le facce degli altri spettatori, tuffare la mano in un sacco di legumi e rompere la crosta della crème brûlée con il cucchiaino.
Che tra l'altro è uno spunto meraviglioso, perché quando tu lo guardi quel passaggio lì del film, si mette in moto la tua macchina interiore, ed è una sorta di esercizio poi in fondo di TV Therapy
che avevamo dato anche.
È vero, forse in un calendario dell'avvento di TV Therapy.
Sì.
Praticamente, cioè, quello che poi siamo spinti a fare nel momento in cui guardiamo quel passaggio è osservare, guardarci dentro, ci mette in moto la macchina delle cose piccole soprattutto che apprezziamo e non apprezziamo, no, della nostra quotidianità, ma in qualche modo ci fa mettere a fuoco la nostra quotidianità e come la viviamo, come viviamo le piccole cose a cui normalmente non diamo alcun peso.
Sì, diciamo che se volete provare a fare questo esercizio e prendere spunto, su YouTube si trova proprio il video di questo spezzone, che è l'intro del film, che si chiama I piccoli piaceri della vita. La mia parte preferita è quella dove descrive i piaceri del padre che ama strappare la carta da parati, cioè proprio io mando avanti e indietro tutte le volte quando la sua soddisfazione sulla faccia è quando strappa la carta da parati, e odia invece quando gli altri guardano con disprezzo i suoi sandali aperti. Comunque il senso del film è che dopo aver trascorso la vita a far felici gli altri, Amélie, senza nemmeno accorgersene, si avvia a cercare la propria di felicità. È un film fantastico che è stato derubato di un Oscar, ma ha influenzato un intero filone di film e serie TV con protagoniste femminili in cerca di una direzione nella vita. Qualcuno dice anche che abbia rovinato un'intera generazione di donne che sono tutte convinte di pensare sempre agli altri e dicono: e adesso penserò a me stessa.
Sì, vabbè, che invece generalmente quello, come abbiamo visto nell'episodio sul narcisismo, va proprio al contrario, cioè quando si fa questo discorso in realtà c'è un'autofocalizzazione molto alta.
Infatti si dice che Amélie ha convinto un sacco di donne a dire: ho sacrificato me stessa per la felicità degli altri, quando in realtà non è vero. Però ecco, è un gran bel film.
Sì, assolutamente, da vedere. Quello è anche da rivedere, io non riguardo mai le cose, ma quello da
non
vedere.
Non lo conto le volte che l'ho rivisto. Siamo arrivati alla fine.
Siamo giunti alla fine di questo episodio, ci vediamo al prossimo episodio. Se ci seguite su Spotify potete farci sapere quali riflessioni vi ha fatto risuonare l'episodio che avete appena ascoltato, oppure potete scriverci all'indirizzo podcast@tvtherapy.it, e se avete dubbi, domande, curiosità su come vi fanno sentire le serie TV che state guardando, ci trovate ogni mercoledì su Instagram, sui canali
Tellis con la Y
e su Io non mi stresso. E vi ricordiamo che la TV Therapy esiste anche come terapia di gruppo, quindi se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa, seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali.
Al prossimo episodio.
Al prossimo episodio. Felicità non è un punto di arrivo?
Sei un po' di
diverse intonazioni,
sì,
perché
è una professionista del doppiaggio.
Io e Stefano Accorsi.
Però lui faceva Anna Karenina.
Ah, tutte le famiglie felici sono uguali. Le famiglie infelici invece sono infelici a modo loro. Inizia così, qualcosa del genere, Anna Karenina.
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura.
Che la diritta via era smarrita. Ah, qual era?
Aspetta, io ne sapevo una.
E fu sì come no. Immobile, dato il mortal sospiro.
Ella si va, sentendosi laudare, benignamente di umiltà vestuta.
Porca miseria. Vai avanti.
Non me la ricordo più.
Taci. No, taci, la piaggia nel pineto.
Ma lo
l'ho scritta io questa roba.
Sì, brava.
Sembra che l'hai scritta te.
Non l'ho neanche toccata.
Però la...
Kirsten Dunst. Come si dice? Come si dice? Dunst è quella della polvere. Come si dice?
Adesso mi immagino che usano Kirsten Dunst per pulire la polvere. Kirsten Dunst.
Kirsten Dunst, è difficile. Posso? Difficile.
Dai, rifaccio tutto.
Vai.
Proviene, ma perché devi sbadigliare?
Perché sonno.
Smettila. No.
Sono troppo simpatica oggi.
No, no, sei infastidiente. Adesso vado fuori e la racconto a un passante.
Bensì è più utile passarci attraverso.
Oh, scusa.
Ciao Vicky, sei arrivato.
Mi sono spaventata.
Cocco.
Carla, hai messo il wifi?
L'hai visto la pubblicità?
No.
Vabbè.
Porca miseria, Michele, mi fai spaventare così! Tu stai matto!
Che è successo,
Michi? Mamma, io ho fame!
La denuncia di un bambino.
La particolarità... Oppure lui si addormenta.
Mi fa più domande.
Piace andare al cinema... grazie, Michele, comunque.
Hai sbagliato? È noiosa la Zigio?
Ha detto di sì.
Maleducato, non ti prendo la pizza stasera.
Se ci seguite su Spotify potete... Michele,
sei proprio figlio di tua madre, comunque respiri come Darth Vader. Hai mal di fronte? E allora bisogna asportarla. Allora non puoi mangiare la pizza stasera.
Ah, questo è il tuo compositore.
Saluta. Ah, questo è il tuo saluto. Dai, andiamo a mangiare.
Dormire.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.